Cari amici di Radio Buon Consiglio, buona domenica e benvenuti alla puntata di oggi di Parliamo di Cultura dedicata alla storia della Chiesa. Oggi riprendiamo la riflessione che stavamo conducendo su San Romualdo e sulla fondazione dell'Ordine Camaldolese. Di fatto un ordine che rappresenta una delle più gloriose famiglie benedettine, perché è una delle tantissime famiglie, innumerevoli famiglie sorte dalla grande radice del monachesimo di San Benedetto. Di fatto i Camaldolesi sono un ordine più votato alla vita eremitica, solitaria, cenobitica di quello benedettino, quindi è un ordine benedettino come regola, con alcune correzioni, alcune integrazioni che appunto favoriscono una vita contemplativa più accentuata e anche il romitaggio, perché di fatto negli eremi camaldolesi si fonde in modo armonioso e perfetto la vita comune con la vita eremitica. Quindi dentro i grandi monasteri camaldolesi troviamo facilmente questa forma di vita, quindi un'area recintata da un muro, quindi separata dal mondo, in luoghi molto ameni, molto nascosti, dove si trovano delle celle individuali con un muricciuolo che delimita anche un piccolo chiostro interno, un orto, e in questa cella, che ha diverse stanzette, una per pregare, una per altre faccende, e poi ha un ingresso posteriore che dà su un orto, il monaco conduce la sua giornata, la sua settimana, la sua vita, ricevendo poi la visita dell'abate e unendosi ai compagni per le funzioni liturgiche. Comunque c'è una perfetta, ecco, un perfetto bilanciamento fra solitudine e vita comune. Questa è un po' la cifra dell'ordine benedettino, chiedo scusa, dell'ordine camaldolese. Ma al di là di questi aspetti, la cosa che a noi qui interessa è concentrarci, prima di lasciarlo ancora, sulla figura di San Romualdo, penetrare più a fondo nella vita di San Romualdo, perché è veramente affascinante, una vita di straordinaria santità, di straordinaria grandezza, ricca di molti esempi davvero istruttivi. Ovviamente il testo fondamentale che ci ha conservato la vita, la testimonianza più viva su San Romualdo è la vita che di lui scrisse San Pier Damiani, che appunto dedicò un'opera a ricostruire l'incredibile vita di questo grandissimo santo del nostro Medioevo. Se sostiamo così a lungo su questo santo, come faremo con molti altri santi, è per un motivo molto semplice, che in ultima istanza la storia della Chiesa è fatta di molti avvenimenti, di continui scontri col mondo laico secolare, di lotte con gli imperatori, con i principi, di violenze subite, di errori magari commessi da alcuni dei suoi membri o peccati, ma in realtà la vera storia segreta della Chiesa la scrivono i santi. Questa è la lezione che la vita di San Romualdo ci insegna, come poche altre. Ma potremmo fare il nome di altri grandi santi, ad esempio San Nilo di Rossano, un santo di grandezza immensa, che appunto simile a quella di San Romualdo, perché come San Romualdo lascia una traccia profondissima nella storia del suo tempo. E osserviamo come questi santi, che nulla cercano quanto ritirarsi dal mondo e quasi scomparire da esso, quanto più fanno questo, quanto più sono sinceri e radicali nel loro sforzo di separarsi dal mondo, di cercare la perfezione nell'amore per Dio e nella pratica delle virtù di monaco, quanto più trasformano il mondo che è intorno a loro, quanto più fanno crescere la santità in molte persone, quanto più influenzano positivamente anche il mondo politico, i politici, i potenti del loro tempo. Questa è la grande lezione che noi dobbiamo avere l'umiltà di trarre dalla vita di figure come San Romualdo. Dunque, ricapitoliamo adesso la vita, fondandoci più da presso sulla biografia che di lui scrisse San Pier Damiani, riassunto, nella sintesi che ne dà il grande storico Rohrbacher. Quindi la fonte remota è San Piero Damiani, ma la sintesi che seguiamo è quella che ne dà Rohrbacher nel suo Storia della Chiesa. Ricordavamo come fosse stato già la volta scorsa diversi anni a Santa Apollinare in classe, la grande basilica romanica stupenda che si trova alle porte di Ravenna. Ma lui, che è giovane perché ha 24 anni quando entra in questa abbazia, ben presto, pur essendo il più giovane, viene in odio ai monaci dell'abbazia stessa. Perché? Perché appunto è troppo esigente, prende troppo sul serio la regola monastica e inizia a redarguire i monaci più anziani con la regola, esibendo la regola di San Benedetto e chiedendone il rispetto più profondo, più letterale, più assoluto. E i monaci, a un certo punto, giungono a un punto di abiezione tale, non sopportando più questo loro giovane confratello, che però li ammonisce con troppa severità, poi torneremo su questo tema della severità di San Romualdo, cercano di ucciderlo. Cercano di ucciderlo all'età di 27 anni. Notate l'incredibile prossimità a quanto accaduto a San Benedetto. Ricorderete tutti di come San Benedetto subì un analogo tentativo di omicidio durante la sua prima esperienza di superiore di monastero, non ancora i suoi monasteri, ma un monastero che altri monaci gli hanno chiesto di dirigere. È il famoso episodio del bicchiere con il veleno che San Benedetto, benedendo, mandò in frantumi. San Romualdo scampa all'omicidio perché era solito alzarsi prima degli altri monaci per iniziare a pregare, e un monaco pentito gli rivela il pericolo che incombe su di lui. Di fatto ciò che lo caratterizza è un grandissimo bisogno, una grandissima sete di santità, di grandezza nel donarsi totalmente a Dio. E questo tratto, che potremmo chiamare di magnanimità, di desiderio di grandezza positiva, non grandezza nel senso mondano di fama o altro, ma grandezza nel senso positivo, lo segnava fin dalla gioventù, anche prima di entrare in monastero Santa Apollinare, era ogni tanto colpito da un profondo senso di grandezza qui anelava, da un desiderio di essere totalmente di Dio. E gli capitò più volte, era di famiglia molto abbiente, molto ricca, andando a caccia, di trovarsi in luoghi ameni, in luoghi meravigliosi, in mezzo alla natura incontaminata. E in questa bellezza, in questi luoghi solitari, gli capitava, guarda caso, il pensiero, gli sorgeva nel cuore il pensiero di come sarebbe stato bello fondare in questi luoghi ameni un monastero, di quanti religiosi e solitari avrebbero potuto vivere in quel luogo ameno. Questo per dire come il suo animo aveva ricevuto da Dio, quasi a segno profetico del destino che lo attendeva, questa misterioso sentimento della bellezza della vita solitaria. Fuggito all'omicidio, lascia comunque i confratelli, capisce che non può più vivere con loro, e badate, questo fatto si ripeterà molte volte nella vita di San Romualdo. Più volte sarà obbligato a lasciare un monastero magari da lui fondato. Fonderà moltissimi eremi e monasteri perché i confratelli si accorge che non sopportano la sua severità e di conseguenza lui con grande umiltà lascia i luoghi in cui si accorge che non è capito, che non è accettato il suo rigore. Di fatto sente parlare di un eremita che è in fama appunto di grande austerità e che vive a Venezia, nella laguna di Venezia, e qui si va a collocare, va da questo eremita, riesce a trovarlo e gli chiede di essere suo maestro. Parliamo di un uomo di 27 anni, ancora giovane, e all'inizio del suo cammino, ma per dimostrare come Dio già lo assista profondamente, questo eremita era molto sincero nel suo slancio molto, diciamo, molto profondo nella sua ascesi, ma molto rozzo, perché non aveva avuto maestri nella vita spirituale. Era cresciuto, diciamo così, senza una vera guida che moderasse i suoi slanci. Recitava tutto il salterio tutti i giorni, quindi tutti i giorni, tutti i 150 salmi della Bibbia, ma era molto rude. E poiché San Romualdo ancora non sapeva leggere bene e non sapeva recitare bene il salterio, per insegnarglielo il maestro, questo eremita, lo percuoteva con una verga sulla guancia, così pesantemente e dolorosamente da renderlo praticamente sordo da un orecchio. L'orecchio sempre colpito diventò sordo e dopo non pochi anni, 3 anni in cui veniva sottoposto a questa punizione continua, con estrema mitezza, San Romualdo si rivolse al suo maestro dicendo se poteva percuoterlo sull'altra guancia, perché ormai da quell'orecchio, l'orecchio sinistro, non sentiva più nulla, era stato ridotto alla sordità. E la pazienza soprannaturale, incredibile, chiedo scusa, che San Romualdo mostrò in questa occasione, spinse il suo maestro a più miti consigli, a moderarsi, capì che aveva ecceduto nella severità con questo giovane santo, perché di fatto sopportare un simile trattamento per 3 anni è palesemente segno di santità, di grandissima santità. E in San Romualdo a noi questo episodio può sembrare troppo forte, può sembrare leggendario, come se non fosse possibile a un uomo vivere un'esperienza del genere. Invece sbagliamo, perché San Romualdo è già santo, è un santo già mosso veramente da Dio in tutto ciò che fa, ve ne darò fra poco prove innumerevoli. E il santo è essenzialmente colui che fa la volontà di Dio. Il santo è colui che si piega alla volontà di Dio, che non cerca la propria volontà, ma la volontà di Dio, sulle orme di Cristo che dice che suo cibo è fare la volontà del Padre mio, come mostra in modo particolare durante la sua amarissima passione. E sappiamo dalla teologia mistica e ascetica, ma anche morale, che la volontà di Dio si manifesta soprattutto nelle contraddizioni, nelle difficoltà, nelle malattie, in ciò che urta, ostacola apparentemente la nostra vita e il suo fluire più ordinato. È proprio lì che c'è la volontà di Dio. Questo sanno i santi. Quindi è evidente che San Romualdo sopporta le violenze esagerate del suo maestro perché sa benissimo che se quelle violenze si producono è perché Dio lo permette, e se lo permette per un fine che a lui sfugge, ma sicuramente è buono. Quindi abbiamo la prova da questo fatto incredibile, noi che non sappiamo sopportare la più piccola contraddizione, di come San Romualdo è già, in un certo senso, ai vertici della santità. Lascia poi questo monaco e si reca in Francia. San Romualdo ha avuto una vita avventurosissima, è stato in luoghi diversissimi, anzi quasi incredibile quanto si sia mosso, non ha avuto una sede stabile, anzi ha avuto moltissimi luoghi di romitaggio, perché ovunque andava piantava come il seme della buona vita eremitica che attecchiva miracolosamente, faceva crescere intorno a lui gruppi di monaci e quando li aveva ben formati li lasciava per andare a portare la parola di Dio e il richiamo della santità monastica in altri luoghi. In Francia per un anno si nutre di un pugno di ceci al giorno, praticamente non mangia. Dopodiché per 3 anni mangia solo il grano che lui stesso ha seminato e raccolto, mietuto. Quindi si piantava il grano, poco, lo raccoglieva, lo mieteva, lo trebbiava e poi lo macinava faticosamente, si preparava un po' di farina, con questa farina si faceva qualche pane con cui sfamarsi. Ma pensate all'umiltà e alla fatica, anche all'abbandono alla provvidenza di un uomo che non mangia se non il cibo che si è prodotto con le sue mani. E questo ovviamente sulla scia dei padri, perché conosceva la vita dei padri del deserto, dei padri della Chiesa, dei primi eremiti del deserto egiziano e siriaco, era noto in Occidente la vita di Antonio, scritta da Sant'Atanasio, e aveva letto degli usi asprissimi dei padri, che in qualche modo si sente chiamato ad imitare. Così è proprio Antonio, Sant'Antonio, il grande eremita che appunto si piantava un po' di grano e si faceva delle focaccine col grano che lui stesso coltivava. Per 3 anni appunto vive di questo grano. Poi legge che appunto i padri del deserto digiunavano in modo incredibile e limita per 15 anni, digiuna per tutta la settimana, tranne il sabato e la domenica. Digiuno assoluto, astinenza dal cibo solido per tutta la settimana e mangia solo il sabato e la domenica. È una norma di estrema durezza, quasi inaudita. Bisogna risalire appunto agli eremiti, ai santi eremiti del deserto siriaco dei primi secoli della Chiesa per trovare regole così dure. E infatti lui stesso, dopo anni di questo regime così duro, qualcosa come 15 anni, sposta il pranzo del sabato al giovedì per ridurre, diciamo, la difficoltà di questo digiuno. E poi comunque sempre più mite con i suoi monaci di quanto non sia esigente con se stesso. Ma penso le cose che abbiamo capito finora già ci dicono il livello di inaudita grandezza della santità di San Romualdo. Il padre poi, Sergio, che ricorderete era l'origine della vocazione di San Romualdo perché aveva ucciso un uomo per motivi in fondo futili e di conseguenza aveva macchiato la sua anima di un delitto orribile, spingendo San Romualdo a convertirsi, a ritirarsi dal mondo. Il figlio era inorridito al delitto del padre, di cui fu testimone oculare, e dopo quel delitto decide di lasciare il mondo per sempre. Il padre, probabilmente anche per le preghiere del figlio, si è fatto monaco, ha rinunciato al mondo, pentito del suo delitto, ma era uomo di grande mezzi, di grande ricchezza, è tentato di tornare nel mondo, lascia il monastero, il figlio allora lo raggiunge. E qui avviene qualcosa che ci dà l'altezza dei tempi, la forza morale, diremmo profetica, di San Romualdo, cioè raggiunto il padre, lo incatena, lo mette in ceppi e poi lo vergheggia con delle verghe, in modo molto severo, fino a che il padre, colpito nel corpo, per guarire nell'anima, si ravvede e decide sinceramente, si converte di nuovo questa volta per sempre e comprende che deve tornare a farsi monaco. Ma pensate a questa incredibile, santa forza e violenza di San Romualdo. San Romualdo è una figura che giganteggia, una figura che sembra quella di un patriarca, un profeta. Ci ricorda, ecco, la forza, il vigore spirituale dei profeti. Questi gesti a noi sembrano incredibili, un figlio che incatena, lega, imprigiona il padre e poi lo picchia, lo frusta con delle verghe di legno per farlo ravvedere. Invece è un gesto che, compiuto da un santo, assume appunto tinte profetiche. Non dimentichiamo che anche San Benedetto aveva fra le pene a cui si poteva sottomettere il monaco che cadeva in certe colpe, c'era proprio anche la pena delle verghe. Quindi frustare con le verghe un monaco era una cosa che già San Benedetto prevedeva e a volte applicò, così come altre pene molto severe previste dalla regola benedettina, fra le quali, per esempio, quella di mangiare per punizione seduti per terra davanti ai monaci seduti invece a tavola. Erano pene che San Benedetto aveva stabilito. Si ritira poi, ecco, sono penso decine, innumerevoli, i momenti in cui si sposta da un luogo all'altro, sempre alla ricerca della perfezione. Si ritira in un eremo, fra le paludi, vicino a Ravennate, e qui i suoi biografi, San Pier Damiani, ci narrano del momento più difficile, più duro, di assalti da parte dei demoni. Viene assalito dai demoni in modo atroce, tanto che San Pier Damiani paragona, non per esagerare, questa persecuzione demoniaca a quella che subì Sant'Antonio del deserto, il grande Sant'Antonio, le cui tentazioni sono appunto celebri. Ma non possiamo non ricordare anche le tentazioni che subì San Benedetto, gettandosi poi nel roseto, fra le spine di un roseto, per sfuggire allo stimolo della carne che i demoni tentavano di instillargli. Quindi qui subisce lunghi anni di assalti dei demoni, assalti che prevedono anche bastonature, percosse terribili. Quindi viene di fatto è in una notte oscura, potremmo dire. E in questa notte oscura implora Dio con preghiere che ci sono state conservate, preghiere commoventi, preghiere di un'anima desolata che ha solo Dio in cui può sperare, riceve la forza di superare questi assalti e da grandissimo mistico qual è, giunge a irridere i demoni che gli appaiono in forme orribili e a invitarli a venire avanti, ad attaccarlo, quasi a provocarli. In modo così deciso da costringerli ad andarsene, li caccia irridendoli e chiedendo che mettano a luce le loro capacità. Quindi giunge a una familiarità e una sicurezza, diciamo così, della forza di Dio che sfida i demoni ad assalirlo, proprio con ciò facendoli fuggire. Riceve qui grandissime consolazioni mistiche, un lato della sua vita che si può solo intuire, ma che è di inaudita profondità. E ricomincia la sua vita erraboda di fondatore di monasteri. Subisce di tutto. In un caso ha fondato un monastero, ha formato i monaci, ma inizia a essere perseguitato fino a venire cacciato e percosso a colpi di bastone dai suoi monaci. Lo prendono picche, bastoni, legni, lo raggiungono a sorpresa nella sua cella e iniziano a percuoterlo fino a cacciarlo dal monastero. Ed egli se ne va. Accettando sempre tutto con estrema umiltà e pazienza, in base al suo principio, che la volontà di Dio si manifesta appunto soprattutto nelle persecuzioni e nelle contraddizioni. Ma rendetevi conto, monaci che ha formato, che hanno compreso il suo carisma, che hanno scelto liberamente di seguirlo, che non reggono più la sua austerità, la sua severità, la sua esigere la perfezione dei monaci. Ci ricorda San Colombano. Il suo monachesimo, San Romualdo, fino a venire cacciato a colpi di bastone dai monaci che ha formato con amore, magari per anni. Provate a immaginare la prova che significa questo per San Romualdo. È come un padre percosso e cacciato dai figli e lo accetta umilmente, rimettendo tutto alla volontà di Dio. Cerchiamo di renderci conto di quale umiltà c'è nel cuore di ogni santo e in particolare di questo santo. Non molti santi hanno subito una prova del genere. Essere bastonato, perseguitato, diffamato e cacciato dai monaci nel proprio monastero, lui fondatore di ordini e asceta senza eguali. Dopo diverse altre esperienze, alcune più felici, altre meno, come quella che ho raccontato, si reca sempre assetato di vita eremitica, la sua più grande sete è quella della vita in solitudine, si reca per 3 anni sull'isola di Parenzo, un'isola della costa jugoslava, dove raggiunge il vertice della vita mistica e della santità. In questa esperienza di 3 anni di profondissimo, assoluto silenzio e ascesi, riceve rivelazioni straordinarie sul futuro, riceve lumi ineguagliabili nel comprendere l'Antico e il Nuovo Testamento, raggiunge veramente un livello di santità che è stupefacente. E quando vuole andarsene dall'isola, perché appunto si sente chiamato a nuove esperienze, il vescovo della regione di Parenzo vieta con pene severissime a chiunque di usare la propria barca per portare San Romualdo a terra. Cioè, lo amavano talmente, da un lato lo perseguitano i suoi monaci, ma dall'altro era così amato, lui che si nascondeva in una grotta, in una celletta e viveva in totale solitudine, essendo un vero grande santo, era talmente amato da tutti coloro che gli stavano intorno, civili, laici, religiosi, vescovi, che appunto, quando si sa che vuole andare via, si scatena la follia, in questo caso il vescovo che minaccia di essere cacciato dalla regione, dalla città, chiunque presti la sua barca ad allontanare un così grande santo dalla terra di Parenzo. E in un altro caso, quando vuole lasciare la Francia, dove era stato a lungo, si arriva al punto che i monaci del monastero decidono di ucciderlo per avere almeno le reliquie del suo corpo per sempre con loro. lo amavano talmente, in certi casi, poi capiremo perché, che piuttosto che perderlo preferiscono ucciderlo e trattenerne almeno il corpo. Ecco, questo non mi fa sorridere, ma fa capire l'intensità del Medioevo, l'assoluta, il vigore incredibile, la forza titanica che nel bene o nel male regna in questa età splendida della storia dell'uomo, della storia del cristianesimo. Ma diciamo che come segno d'amore forse è insuperabile, ecco, un amore così grande che si pensa di uccidere la persona per avere almeno il corpo, però fa capire davvero la grandezza di questo santo. A questo tentativo di omicidio sfugge perché ne ha premonizione da grande mistico e la mattina in cui devono appunto ucciderlo si fa trovare con la testa rasata in un modo anomalo, come se fosse un'altra persona, e intento a mangiare ghiottonerie con grande avidità. E siccome la nota tutti la sua assoluta ascesi, vedendo che mangia in quel modo, i monaci sono letteralmente convinti che non sia San Romualdo. Era un digiunatore così profondo che tutti dicono: questo non può essere San Romualdo, e lo lasciano andare via illeso, per dire che particolari unici, veramente leggendari, eroici, segnano questa vita che senza eguali in un certo senso. Dopo lunghissimi peregrinari giunge in Val di Castro. In Val di Castro riceve un terreno ameno, bellissimo, tuttora si può vedere questa abbazia, è una delle più antiche abbazie camaldolesi, e qui fonda un luogo, un monastero, che ha un enorme successo, nel senso che moltissime genti, persone affluiscono e chiedono di entrare in questo ordine, chiedono di farsi monaci alla sequela di San Romualdo. Il suo fascino era comunque grandissimo, era il fascino di una persona di una intensità spirituale unica, di una austerità che suscitava il più profondo rispetto. Chiunque vedendolo, anche solo vedendolo fisicamente, capiva immediatamente di aver di fronte un santo. Si muoveva sempre a piedi nudi e conduceva una vita così dura, così aspra, che trasudava, per così dire, dalla sua persona. Il suo solo apparire suscitava soggezione in tutto, nei re, negli imperatori. E aveva anzi questo dono, un dono particolare. I grandi del mondo, principi, feudatari, conti, vescovi, imperatori, le figure più autorevoli, provano di fronte a lui, se sono peccatori, ma in generale una fortissima paura, letteralmente tremano al solo vederlo arrivare. Il suo volto, la sua serietà, il suo silenzio, la sua assenza di ogni paura o rispetto umano, la totale trasfigurazione in Cristo. Veramente San Romualdo poteva dire con San Paolo: non più io vivo, ma Cristo vive in me. Era come se avessero di fronte Dio stesso, e la sensazione che suscitava era di essere di fronte al giudizio di Dio su di loro, e si vedono re o imperatori sciogliersi in lacrime davanti a lui, o in generale tremare come foglie, e chiedergli qualunque cosa voglia da loro gliela concederanno. Ma ciò senza nessuna parola, senza nessuno sforzo. Era la sua semplice persona che suscitava questi sentimenti di timore e tremore nelle persone abituate ad avere il potere e a comandare agli uomini, oltretutto. Ricordiamo che siamo in un'epoca terribile, è l'epoca delle guerre, della lotta per le investiture, degli abusi più clamorosi da parte dei principi laici, dei re, di un dilagare della simonia nella Chiesa, per non parlare di altri vizi, nicolaismo, convivenze moro uxorio, tiepidezza, ignoranza. Non facciamoci illusioni, siamo in un tempo terribile, come in un certo senso è ogni tempo e ogni epoca. E in quest'epoca San Romualdo non cessa di richiamare tutti coloro che incontra alla sanità più aspra, alla santità più profonda, più intensa, e alla vita ascetica più severa. A volte predica, parla ai vescovi o ai sacerdoti simoniaci che hanno comprato la loro carica in modo fraudolento, con una durezza estrema per chieder loro di lasciare la carica, di farsi monaci, di espiare i loro peccati. Quindi è veramente un uomo, è come una tempesta: dove passa, obbliga alla conversione, a cambiare i costumi, obbliga ad amarlo o o ad odiarlo, perché è veramente una tempesta che passa e non lascia nulla di immutato, nulla come prima. Per dire sempre, di fronte a quale uomo ci troviamo, a quale esempio, soprattutto di umiltà, subisce un attacco terribile da un suo monaco, lo ripeto, era amato o odiato da chi non voleva santificarsi, che mente in modo veramente fraudolento, accusandolo in modo del tutto ingiusto di una colpa non commessa. San Romualdo, che è il superiore, sostanzialmente non si difende e i suoi stessi monaci, quindi coloro che in teoria gli erano sottoposti, pretendono che si accetti una penitenza molto dura di non poter più accedere all'altare che dura 6 anni, una penitenza ingiusta di 6 anni, che San Romualdo con la sua solita umiltà accetta, essendo convinto che nelle contraddizioni, nelle persecuzioni, nelle ingiustizie subite c'è comunque sempre la mano di Dio, c'è cioè la volontà di Dio che prova i suoi eletti, i suoi santi. Vado velocemente per concludere, c'è un altro episodio che è sconvolgente, ci fa penetrare veramente nel mistero della vita di un santo. Era assetato di silenzio, oltre che di solitudine, e a un certo punto inizia un periodo di 7 anni di silenzio assoluto, di 7 anni di silenzio assoluto. Silenzio che accompagna con i digiuni più aspri. Faceva numerose quaresime all'anno, ancora oggi i camaldolesi, rigorosi fanno 3 quaresime molto severe all'anno, la carne era esclusa sempre, tutto l'anno, e durante le quaresime, prende solo un po' di brodo leggero con qualche erba e null'altro, una volta al giorno, quindi praticamente per 40 giorni è come dire che non mangia. Rifuggiva ogni golosità e quando arrivava in un monastero non tollerava di vedere anche il più piccolo, segno di conforto o di eccesso di lusso. E per sé, anzi, chiedeva sempre cellette che a volte si faceva costruire accanto al monastero in solitudine di una particolare piccolezza e asprezza di pochissimi, pochissimi metri, ecco veramente più che celle dei buchi, delle grottarelle in cui si faceva chiudere. 7 anni di silenzio assoluto, queste quaresime ripetute di una incredibile severità e soprattutto rifuggiva la golosità, rifuggiva la gola, rifuggiva di compiacere il gusto dei sapori. Non solo, ovviamente, non beveva mai vino, non beve mai vino in nessuna occasione, per nessun motivo, ma quando c'era qualche pietanza, rendetevi conto, parliamo di pietanze per i monaci, cioè comunque pietanze che si possono trovare in un monastero attorno all'anno 1000, non parliamo della corte del re Luigi XIV di Versailles, pietanze già modeste di per sé, ma una pietanza un po' più, come dire, gustosa del solito, se l'avvicinava, ne aspirava l'aroma invitante e poi si ammoniva a voce alta dicendo: golosità, golosità, vorresti gustare di queste golosità, ma invece non lo farai. E solennemente allontanava da sé l'oggetto, il cibo che l'aveva tentato. Quindi era di una severità nel non deflettere minimamente dalla sua scelta di rinuncia alla vita e ai suoi piaceri, che fa veramente paura, qualcosa di profetico, qualcosa di altri tempi, ecco, ci rimanda a epoche superate della storia della Chiesa, all'età dei martiri, all'età degli eremiti dei primi secoli. Ma la cosa più interessante che fa capire il suo successo è un'altra, che in mezzo a queste persecuzioni, a queste lotte con i demoni, a questi digiuni che avrebbero vinto qualunque persona non fosse così, così elevato nella vita spirituale, il suo volto era sempre ilare, sereno, allegro, gioioso, non era affatto cupo e triste, intristito, non era torvo, il suo non era uno zelo amaro, ma al contrario appariva sempre pieno di dolcezza, la dolcezza di un San Francesco, la dolcezza di tutti i santi. Come fa a esserci la santità dove non c'è la dolcezza? Non si può nemmeno immaginarla. In questo cammino, che penso stia emergendo in tutta la sua grandezza, i miracoli che compie sono inauditi: miracoli di guarigione, miracoli di profezia, miracoli di conversioni di persone che dal peccato porta al chiostro. Era molto severo con chi aveva vissuto nel peccato, lo ammonisce a lasciare tutto e a farsi monaco. Farsi monaco è una specie di cura universale, di espiazione volontaria che va scelta con grande gioia per chi ha vissuto purtroppo nel peccato. E quindi anche qui miracoli sconfinati. Siccome siamo giunti alla fine, chiudo con due episodi prima della morte che vi descriverò brevemente. I miracoli sono appunto innumerevoli. In un caso vi racconto un miracolo di profezia. È assetato di martirio, è molto anziano e caratteristica interessante, propria non solo di questo santo, ma credo di molti santi, non attenua minimamente la durissima legge di vita che si è dato. Pensate alla fatica di essere sempre scalzo anche d'inverno, coi piedi macerati dal freddo, dall'acqua, dall'umidità, dai sassi, quindi si muoveva scalzo. Ebbene, piedi che vengono distrutti anche semplicemente anche oggi se non si hanno mai le calze, se sono sempre esposti al freddo, figuratevi senza nemmeno i sandali, a contatto col terreno d'inverno e in condizioni spesso molto avverse. Ebbene, non attenuò mai i suoi digiuni, mai si concesse qualcosa a nessuna età, nemmeno vecchissimo, e fra poco saprete a che età muore, un'età da grande patriarca. E a un certo punto, già vecchissimo, vuole andare in Ungheria perché ha saputo che lì è morto San Bonifacio, e morto martire. L'Ungheria era da pochissimo convertita alla fede cristiana con re Santo Stefano I. E sperando di morire martire, assetato di colpo di martirio, va con una dozzina di compagni monaci in Ungheria, autorizzato dal vescovo. Va in Ungheria. Ma non riesce a giungere in Ungheria perché a un certo punto un malanno terribile gli gonfia la faccia e gli blocca lo stomaco al solo fare un altro passo verso la direzione dell'Ungheria. Più volte tenta e come si rimette in cammino per entrare, diciamo, verso l'Ungheria, la faccia gli si gonfia, gli si blocca lo stomaco, capisce che c'è la volontà di Dio. Dio gli sta dicendo che non può andare in Ungheria. E lascia liberi i suoi compagni di proseguire, gli avvisa però di una cosa: ha avuto una visione e preannuncia loro che nessuno di loro riuscirà a morire martire. Infatti, la storia ci dice che gli altri monaci che proseguirono per l'Ungheria fecero a volte fine terribili, furono venduti schiavi, furono colpiti, torturati con la frusta, subirono persecuzioni, ma non morirono, secondo la profezia che si avverò di San Romualdo. Tornato in Italia, ha ormai 120 anni. Vi ricordo che è morto a 120 anni, un uomo che ha digiunato dai 24 anni nel modo che vi ho descritto. Aveva 120 anni, non era ancora perfettamente padrone di sé, lucido, e si ritira nell'abbazia di Val di Castro, l'abbazia di Val di Castro, alla età di 120 anni, dei quali 93 passati in eremo nella solitudine più assoluta, perché anche quando fondava un monastero, lui si faceva costruire una piccola celletta poco distante, in un luogo abbandonato e solitario, e viveva in solitudine in questa cella. E qui in Val di Castro sapeva, ha avuto la profezia 20 anni prima, che lì sarebbe morto. Quindi si reca in Val di Castro, dove sa che deve morire, si fa costruire una minuscola celletta, una sorta di proprio di cubicolo, vi entra e un giorno al tramonto del sole, in questa valle splendida, incantata, a due giovani monaci dice: domani venite a mattutino per recitare insieme a me le lodi, per recitare con me le lodi. Dice questo, chiude la porta, si stende sul letto e, guidati forse soprannaturalmente, i due monaci non se ne vanno, ma si attardano, fino a intuire che qualcosa è accaduto, aprono la porta della celletta e trovano San Romualdo steso supino sul letto, con le braccia giunte, morto, e capiscono appunto che è morto all'età di 120 anni. Una delle più lunghe vite di eremita, quasi un secolo di romitaggio, un secolo di digiuni, 93 anni di vita solitaria, dei quali molti passati in assoluta solitudine come a Parenzo e in assoluto silenzio. E anche in punto di morte, questa è la cosa stupefacente, era così attaccato, ecco, a questa vita aspra e solitaria da averla conservata fino all'ultimo respiro. E è inutile dire che quando si seppe della morte, da praticamente subito i miracoli che si ottennero, ci furono sulla sua tomba, sul suo sepolcro, furono così grandi che molto presto i monaci chiesero al Papa di poter erigere un altare sopra il suo corpo. Uso che nel Medioevo significava prova suprema della santità del defunto a causa dei grandi miracoli che si producevano a ridosso della sua morte. E con questo episodio, con la morte di questa colonna del monachesimo occidentale, di questo gigante della vita spirituale che ci insegna come se ci si consegna totalmente a Dio e si ha il coraggio di unire alla vita di preghiera una vita di aspri digiuni, sempre nel rispetto della volontà dei superiori, e nel rispetto della regola, beh, non può, Dio non può abbandonare chi a lui si consegna, mosso solo da una sincera sete di santità. E di fatto non abbandonò San Romualdo, che superò persecuzioni, prove, sofferenze inaudite, come ho cercato brevemente di sintetizzarvi. Dunque, prendiamo esempio da questo santo e ricordiamoci soprattutto questo, che è essenzialmente con la santità che individuale, con lo sforzo individuale di consegnarsi a Dio totalmente, che si raggiunge, che si superano le crisi, anche le crisi della Chiesa, le crisi della Chiesa che è una crisi grave in ogni tempo, ma oggi più grave che in qualunque altro tempo, si superano non solo con le parole, non solo e non tanto con grandi manifestazioni esteriori, ma soprattutto consegnandosi a Dio con ancora più grande radicalità, ovvero santificandosi sulle orme di San Romualdo, che non è vissuto sulla luna, ma in un'Europa travagliata dai peggiori mali, dalle peggiori violenze, dalle peggiori asprezze, eppure lui ha risposto con la sua immutata sete di santità e di totale consegna di sé in oblazione perfetta a Dio, in unione a nostro Signore Gesù Cristo. Con ciò vi lascio. E vi ringrazio per aver seguito Parliamo di Cultura e vi auguro una santa domenica. L'appuntamento è fra 15 giorni. Ave Maria.